Benvenuti al Politecnico di Torino per l'inaugurazione di Biennale Tecnologie 2022, la terza edizione. Grazie. Prima di tutto vi ringrazio davvero perché questa partecipazione così ricca, vedere questa sala completamente esaurita, ci dà davvero il lancio per partire con entusiasmo e fiducia a percorrere queste giornate così ricche. E la nostra serata si svilupperà con questa lezione magistrale del nostro ospite d'onore, il professor Taleb, che ringrazio tantissimo per la disponibilità a raggiungere Torino e a seguire e a intervenire a Biennale Tecnologia. E proseguirà poi alla fine della sua lezione con un dialogo con il direttore della stampa Massimo Giannini. Ma per cominciare e dare davvero il via formale a questa nostra edizione, invito il rettore Guido Saracco, che è anche presidente di Biennale Tecnologia.
Io faccio un lavoro splendido che mi ha consentito di, tra le tante cose, questa è una delle più care, introdurre questa nuova modalità di fare università, fare terza missione, coinvolgere la cittadinanza, la società intera. Perché lo stiamo facendo ormai da qualche anno? Perché senza la consapevolezza della gente comune, in un paese democratico come il nostro, in primis, è impensabile intraprendere compiutamente, affidabilmente, quel cambiamento che ormai è ineludibile per rispondere in modo non solo più resiliente, ma più antifragile, come ci insegnerà Nassim. L'emozione è la stessa che c'era ormai 3 anni fa, quando abbiamo lanciato per il 160° anniversario della nascita del Politecnico di Torino il Festival della Tecnologia, ma poi subito abbiamo deciso di fare il sistema e di diventare Biennale Tecnologia, richiamando la Biennale Democrazia, che già da qualche edizione, dovrebbe essere la prossima, l'ottava se non vado errato, riempiva questa città per portare la popolazione a riflettere su la forma di governo che vogliamo e dobbiamo darci. Il Festival dell'Economia è poi arrivato l'anno scorso a completare un quadro in questa città. Il Festival dell'Economia ha una storia ancora più gloriosa, con una terza occasione di riflessione con la cittadinanza, con la società, sulla economia, lo sviluppo economico. Ed ecco allora che, se ci ricordiamo di quella che era la strategia di Lisbona, quello che si diceva all'inizio di questo secolo, cioè che l'innovazione oramai doveva nascere da una profonda collaborazione tra quelle che sono le 3 pale dell'elica dell'innovazione, ossia l'università e la ricerca, l'industria, l'economia e la politica, ecco che questa tripla elica in questa città si è arricchita di momenti di riflessione, in cui far crescere e maturare pensiero critico, sensibilizzare la popolazione su queste 3 dimensioni. Per questo ho condiviso con coloro che curano le altre 2 manifestazioni a cui ho accennato la convinzione che Torino si stia candidando come capitale del pensiero critico. Torino veramente sta diventando un laboratorio nazionale di progettazione del nostro futuro. E la gente di Torino, non dimentichiamoci che una parte importantissima è fatta da studenti universitari, ormai oltre il 15%, ma contrariamente al resto d'Italia questa città ha avuto una crescita ulteriore. Abbiamo letto recentemente del fatto che c'è stato un calo di studenti in Italia nell'università del 3%, qui siamo andati in controtendenza, abbiamo continuato a crescere e così sarà sempre. Gli studenti, amo sempre dire, portano con sé anche etica e portano con sé anche valori. Sono un elemento di rigenerazione urbana anche loro. La gente è sempre più curiosa, si appassiona, e lo vediamo anche oggi, di tematiche che un tempo pensavamo non dovessero essere, certamente non i pane e circense. Mi hanno fermato alcuni dicendomi nei giorni scorsi: professore, io devo proprio ringraziare. Io pensavo, ma sì, sono un po' di anni che ci diamo dentro, per carità. No, ma la devo ringraziare perché lei ha portato Taleb a Torino. Ho detto, guardi che Taleb io l'ho usato col suo pensiero nell'ultima inaugurazione dell'anno accademico, qualcuno era con noi di voi allora, e l'antifragilità, il reagire alle batoste, ne è arrivata ancora una nel frattempo, questa guerra in Ucraina, cioè dopo le batoste diventare più forti di prima è un qualcosa di estremamente interessante, no? Su cui riflettere. E pochi minuti fa, per dirvi anche dello spessore e della simpatia della persona, abbiamo rivisto dei pezzi di quell'inaugurazione, del video che c'è su YouTube con Nassim Taleb, e lui mi guardava: ah sì, hai fatto vedere quello, grazie. Come grazie? Io che devo ringraziare te che hai iniziato questa linea di pensiero che affascina così tante persone, su cui oltre alla sua lezione avremo poi possibilità più tardi di sentire un dibattito col direttore della stampa Giannini, che ho visto, a cui do il benvenuto. Bene, parte questa avventura, quella che ho definito con i miei colleghi la nostra festa, perché di fatto questa è la grande festa del Politecnico di Torino, una festa in cui noi ci apriamo alla società per portare conoscenza e per far riflettere la società, ma ci apriamo alla società anche perché abbiamo bisogno della società per essere un'università migliore. È impensabile che noi si possa continuare a fare formazione e ricerca come l'abbiamo fatta in passato, chiusi in una Turriseburnea, dove ci si chiedeva solamente di sdoganare quelli che io definivo dei semilavorati, cioè degli ingegneri ben squadrati che poi ci pensavano le imprese a farli diventare delle macchine da guerra nella vita reale. È impensabile continuare in questo modo. Oramai i lavori cambiano con un ritmo incessante. Se io non cambio, non coprogetto con le imprese, con gli enti territoriali, i miei progetti formativi, i ragazzi entrano in un tunnel, dopo 5 anni escono e gli chiedono delle cose che non capiscono. Recentemente mi hanno detto, questo capita in Israele, ma sai, oggi le università devono insegnare ai loro studenti a inventarsi il lavoro che faranno. Io la trovo una definizione splendida, è la versione 5.0 del Politecnico che abbiamo cercato di creare in questi anni, contaminandoci con le scienze dell'uomo e della società, promuovendo una didattica incentrata sugli studenti, nella ricerca facendo laboratori interdisciplinari che rispondono a esigenze dell'umanità, spesso anche facendo dei laboratori assieme a imprese coprogettati. Bene, pronti per il Politecnico 5.0, che non starà a me probabilmente progettare e varare, consci di dover accettare il cambiamento e cavalcarlo e di dover sensibilizzare la società a non avere paura del cambiamento e avere fiducia di un uso utile e indirizzato al bene comune delle tecnologie, che do ufficialmente il via alla Biennale Tecnologia 2022 e chiamo sul palco uno dei due curatori, il dottor De Biase. Grazie.
Bene, il punto è questo: seguire esattamente, conoscere bene Nassim Taleb e cercare di introdurlo bene è complesso, come la materia che lui ha affrontato, ha deciso di affrontare con la sua esperienza di professionista e con la sua esperienza di intellettuale. Lui parla del rischio, parla delle probabilità, parla di quello che può succedere, e in molte delle sue pubblicazioni si fa seguire attraverso narrazioni che si mescolano insieme alle parti saggistiche, analitiche. I personaggi dei suoi saggi sono quasi degli amici alla fine, quando voi avete seguito i suoi libri. Il più famoso naturalmente è Il Cigno Nero, che racconta di come sia importante ricordarci sempre che ogni nostra teoria può e sarà quasi certamente smentita da qualche fatto. Anzi, teoricamente è proprio così che noi pensiamo. Noi non possiamo pensare epistemologicamente di sapere la verità, ma sappiamo qualche cosa, una teoria che non è ancora stata sconfermata. Il Cigno Nero era uno degli esempi che ha fatto anche Karl Popper nel suo raccontare questo aspetto della epistemologia, cioè della filosofia, di come noi conosciamo e come conosciamo scientificamente. Quindi c'è una consapevolezza del fatto che più la teoria è rigida, più catastrofico sarà scoprire che era stata smentita da un fatto. Ci sono due grandi mondi nel mondo di Taleb: il mediocristan e l'estremistan. Il mediocristan è quello nel quale tutti i fenomeni sono più o meno intorno alla media e un caso estremo non modifica di molto la realtà. Per esempio, se noi prendiamo tutte le persone e gli facciamo, misuriamo l'altezza, vedremo che anche se c'è uno alto 3,5 metri, la media delle persone rimarrà più o meno simile. Mentre invece, per esempio, in finanza le cose cambiano profondamente. Siamo nell'estremistan: 10 grandi personaggi possiedono una ricchezza che è pari all'altra metà dell'umanità. Quindi quando nasce un nuovo caso di straricco come quelli che noi conosciamo, quello sposta la media. E quindi la regola, la descrizione del mondo dell'estremistan è, come voi Politecnico mi insegnate, la power law, quella che si concentra sugli estremi, mentre nella mediocristan tutto si concentra sulla gaussiana. Ora, tutto questo ci insegna a vivere in mezzo all'imprevedibile e a tener presente che le nostre conoscenze vanno messe in discussione, non sono la base per conoscere il futuro. Anzi, guardare al futuro come se fosse un tunnel che ha la luce in fondo è tipicamente un modo fragile di affrontare la questione. Dunque, per andare subito verso le conclusioni e saltare la parte in mezzo che mi ero immaginato di raccontarvi, la domanda è: ma il Covid era un cigno nero oppure no? E tutto ciò che ci è portato dietro, le scoperte, le conoscenze che abbiamo fatto, sono state tali da renderci più forti o più deboli? L'idea per rispondere ce la dà uno degli esempi famosi di Taleb. Lui dice: avete presente il tacchino? Il tacchino, nella sua vita e dal suo punto di vista, pensa che gli umani siano i suoi benefattori. È convinto che per tutta la sua vita questi umani lo nutrono, lo ingrassano, lo fanno stare bene, lo rilassano, gli fanno tutto quello che gli serve per stare bene, e quindi l'ultimo giorno, quando si presenta il macellaio per fare quello che deve fare, è un cigno nero. Ma per il macellaio non lo è. Ora, il Covid era un cigno nero o no? Per chi conosce la storia delle pandemie sa che non lo era. Per tutti gli altri forse lo è stato. Tanto è vero che il presidente della Cina, Xi Jinping, ha pensato di citare Taleb per spiegare la storia del Covid in Cina. e da quel momento il libro di Taleb è partito e si vende in Cina più che in tutto il resto del mondo, e l'anno prossimo si prevede avrà superato le vendite di tutti gli, di tutti gli altri paesi occidentali. Ora vediamo che cosa ci racconterà sul Covid, i vaccini e l'esperienza che ha fatto per valutare il rischio in quella circostanza Nassim Taleb.
Sono molto onorato di essere qui.
Mi scuso, ma devo parlare in inglese. Nel tempo, nel corso del tempo, il mio italiano è migliorato un po', ma lo capisco. Ma quando parlo faccio degli errori. Essendo al Politecnico non posso fare questi errori di grammatica e quindi, se mi permettete, parlerò inglese. Ringrazio coloro che sono qua a parlare e che sono venuti anche a parlare del clima, perché io utilizzerò questo esempio per di fatto parlare dell'incerto e dell'incertezza. Sono 5 volumi, Cigno Nero è uno di questi volumi, ma se dovessi riassumere l'incerto, mi ci vuole un momento di tempo, ma il seguente punto: più incertezza c'è nel sistema, più è facile il processo decisionale o la decisione. Facciamo un esempio semplice. Mio amico qua, Luca, diciamo che tu vai, devi andare a Roma in aereo, vai a quel punto all'aeroporto di Torino e vi dicono: non sappiamo se questo pilota sia bravo o no, siamo incerti, qualcuno dice che è molto bravo, ma io non lo so, ma noi non siamo certi. Cosa fai? Prendi il treno, nuovi, vai in bicicletta o perlomeno puoi anche andare perfino a piedi a Roma. Ma quando le persone vengono e mi dicono: abbiamo un'incertezza sui modelli climatici, che cosa faccio? La stessa cosa, incertezza sui modelli climatici. Io voglio uscirne, quindi per favore non inquinate. Molto semplice. Io ho un'incertezza sull'acqua, per esempio, potrei dire. A proposito, qua c'è dell'acqua, ma diciamo che io non sono certo sulla qualità dell'acqua. Non la bevo allora. Quindi maggiore è l'incertezza nel sistema, più è facile la decisione. È così che riassumo l'incerto. Adesso parliamo del Covid e parliamo degli errori. Ci sono circa 7-8 errori che ci sono stati, ma io discuterò soltanto di 4-5 di questi errori. Abbiamo una discussione dopo, possiamo parlarne anche dopo. A proposito, da dove viene quest'acqua? Vabbè. Quindi, io incomincerò con il primo errore. Il primo problema è il fatto che il processo ha una coda grassa o coda larga, dite come volete. Quindi ha quello che si chiama una fat tail. Cosa voglio dire? Beh, Pareto ha scoperto questo tipo di code, ha vissuto anche in Italia. Non ho la sua immagine, ma posso farvele vedere, l'immagine sua prima e dopo. La moglie poi l'ha lasciato tra uno e l'altro per l'autista, e quindi forse non è una buona idea lavorare di statistica, perché magari la moglie ti lascia, ma guardiamo questo, questa è la parte più tecnica. Tutto quello che vedete in giallo è quello che studiate a scuola, anche nel Politecnico, e tutto quello che vedete in bianco è invece quello che non studiate a scuola, ma questo è, vedete, dimenticatelo un pochettino, non salite su quel treno, come dicevo. ma lo voglio collegare al Covid e agli errori. Non è tecnico, è soltanto tecnico all'inizio, ma dopo non lo è. Adesso quindi vi dico, smettete di guardare Twitter e i social, seguite un pochettino, mi rivolgo ai giovani qua. Qui vedete le conseguenze statistiche delle code grasse o larghe e il resto... ci interessa il riassunto, però il resto è non chiaro e comunque sono cose che riguardano dei paper scientifici e spiegano quelle, cosa sono le code grasse. Naturalmente noi sappiamo tutto delle code grasse, no, non sapete niente di queste, non è una questione di lo sappiamo. Tutto quello che fate, e questo è naturalmente il programma di statistica, è che tutte le valutazioni statistiche devono essere cambiate, tutte le cose empiriche, tutti i processi decisionali devono essere cambiati. Quindi a questo punto voglio affrontare il problema come è stato presentato, questo non era italiano, anche se quelli altri di solito sono italiani, ma questo si occupava di statistica, Kramer. Quindi c'è una differenza tra mediocristan ed extremistan, che è come segue. Avete un campione casuale e abbiamo l'altezza totale di 4,1 metri tra queste due persone. Un campione interessante in questo caso qui. Cosa è più probabile? Qual è la combinazione che sarà, non so, 20 centimetri e 4 metri, 20 centimetri, cos'è? Qual è la combinazione più probabile? 2,05 e 2,05, quindi se abbiamo una grossa deviazione per un totale di due eventi, per la somma di due eventi, deriva da due eventi estremi o grossi, quindi è molto più facile in mediocristan di avere due eventi che si seguono così. Questa è la base che sottostà il calcolo attuariale dell'assicurazione. Per esempio, diciamo che abbiate perso dei milioni. Bisogna diversificare però il rischio, questo è il mediocristan, per evitare di avere una perdita grande. Ma lo stesso esperimento, scegliamo due persone a caso e valgono 36 milioni di dollari in due. Bisogna calcolare anche per l'inflazione, ma comunque valgono 36 mila dollari. Qual è la combinazione più probabile? 18 e 18? No. 36 e 0. O 36 milioni e un dollaro o meno un dollaro. Quindi la differenza tra questi due esempi, tra questi due domini, è che nel primo le cose sono tali per cui è più probabile che avere molti eventi, mentre nel secondo tutto avviene in un evento. Naturalmente bisogna vedere il caso specifico, ma questo spiega la divisione. Qua nel secondo esempio abbiamo l'extremistan. Per esempio, diciamo che io in un anno consumo 1 milione di calorie. Probabilmente vuol dire 3.000 al giorno. Non è che sarà zero e poi 1 milione di calorie in un giorno, ma se perdete 1 milione di dollari in un anno, non perderete 3.000 dollari al giorno, probabilmente li perderete tutti insieme. Questa è la differenza. Sfortunatamente io non riesco a perdere peso, mi piacerebbe perdere 20 kg in un giorno, ma non ci riesco. Ma posso perdere tutto il mio denaro in un unico evento. Questo è un esempio molto semplice. Adesso vediamo le code larghe. C'era uno, Pasquale Cirillo, un italiano, e con lui ho lavorato sulle pandemie e sulle guerre. Quindi dimentichiamo la matematica e quindi quando qua dico le code larghe o le code grasse o le più grasse vuol dire che teoricamente deriva tutto da una persona. Per esempio, se vediamo la popolazione di Roma, probabilmente una persona possederà il metà del denaro che circola in tutta la città. Qui vedete pandemie, guerre, fenomeni culturali, inflazione, poi ci sono terremoti e tutto quanto. Le aziende tecnologiche negli anni 90 avevano metà di tutto il profitto che c'era dalle aziende. Quindi ci sono dei domini in cui ci sono delle concentrazioni estremamente alte. E poi abbiamo lavorato sul fatto che quando il Covid è iniziato nessuno era interessato nel nostro lavoro, sulle pandemie, sulle guerre, ma poi improvvisamente è cominciato a interessare tutti. Il meccanismo in base al quale queste cose succedono o il meccanismo che le determina è che bisogna avere un effetto moltiplicatore. Per darvi un'idea, se io sono un autore, scrivo un libro e ogni volta che qualcuno compra il Cigno Nero io non è che lo debba riscrivere, ma se io sono un dentista o un chirurgo, neurochirurgo, non è che posso operarne uno e poi andare a casa o andare a vivere in Toscana perché è bello o girare in bicicletta. Ogni volta devo rioperare. Quindi abbiamo due tipi di aziende, quelle scalabili, queste di solito portano a una certa concentrazione, mentre quelle non scalabili sarà più o meno democratico. La differenza tra un dentista e l'altro è minima in termini di reddito, mentre nel termine della scalabilità è enorme. E per esempio la globalizzazione può causare la concentrazione o la può accrescere. Nel Cigno Nero, che è stato pubblicato nel 2007, io ho spiegato che poiché abbiamo una maggior connettività nel nostro pianeta, le cose sono più scalabili, si funziona su scala. E questo vuol dire che è ovvio. E il vero Cigno Nero, per quelli che lo vedono da dentro, è che se è successo o no prima. Noi non siamo mai stati collegati tra di noi come lo siamo adesso. Un esempio: i vostri antenati probabilmente, chiaramente, sono sopravvissuti ad un evento, per gli eventi come la peste, dove è morto un terzo della popolazione, ma la peste partita da Costantinopoli e viaggiava a 20 km al giorno, velocità massima. Oggigiorno un'unica conferenza tenutasi per dire a Las Vegas con 3.000 medici che provengono da tantissimi paesi, ridistribuisce il virus in un'unica settimana. E quindi ci sono voluti da 300 a 400 anni perché la grande peste, la peste nera, raggiungesse alcuni villaggi in Inghilterra, ma adesso questo non è più possibile, arriva subito perché siamo troppo collegati. Se lo si sa, non è una brutta notizia, ma se non lo sapete è una brutta notizia. Vediamo il primo errore. Il primo errore è quello che io chiamo il falso empiricismo. Il dottor Phil è un personaggio della TV. Non so se conoscete Steven Pinker, professore di Harvard, segue anche stesso tipo di errori, il falso empirismo, come dicevo. Vediamo come possiamo confrontare gli errori di utilizzare delle variabili in mediocristan e estremistan. Phil diceva qua che noi noi non chiudiamo, non facciamo un lockdown di tutto il paese perché la gente annega in una piscina. Perché allora ci dobbiamo preoccupare del Covid? Questo era marzo, c'erano 3.000 morti di Covid e più o meno 3.000 morti dovute a persone che erano annegate nella piscina nei 12 mesi precedenti. La mia risposta è molto semplice. Se io annego nella piscina, non è che questo voglia dire che il mio vicino o la mia vicina abbia una maggior probabilità di annegare nella sua piscina, ma col Covid invece sì. Quindi non possiamo confrontare queste variabili moltiplicabili con quelle scalabili. Quindi non possiamo vedere, dobbiamo vedere se si tratta di mediocristan o extremistan. Questi sono gli incidenti, quante, per esempio, che ne so, quante persone cadono da una scala o quanti gemelli hanno la probabilità di morire tutti e due in uno stesso incidente allo stesso momento. Tutte queste sono dei mediocristan, ma questo tipo di errore durante l'Ebola, per esempio, stavamo cercando di spiegare che non potevamo confrontare. Ah, dice l'Ebola ha ucciso poche persone, perché siete pericolati? Ma perché l'Ebola si diffonde, mentre le altre non si diffondono. Ma adesso il fatto che gli economisti possano fare questo errore è molto grave. Molto più grave. Ah, ed è più grave, ha un impatto peggiore degli errori che fanno gli psicologi, come quello che sto illustrando in questa diapositiva. Questa è la percezione, una è la realtà e una è la percezione. Le persone sopravvalutano, sottovalutano quelli che sono dei rischi, ma non si possono confrontare questi rischi senza sapere che tipo di rischi sono. E se siete preoccupati per il Covid, anche se ha ucciso poche persone, noi eravamo preoccupati. L'Ebola ha ucciso 2-3 persone negli Stati Uniti, ma eravamo preoccupati. Siamo irrazionali? No. Non siamo irrazionali. Gli psicologi utilizzano il quadro di riferimento sbagliato in questo caso. Quindi questo è il primo errore, è quello di confondere il mediocristan con l'extremistan. Prossima. Qui vedete ci sono due fallacie dell'aggregazione. Tutti sanno com'è che le cose diventano diverse quando aumenta la scala. Più diventa diverso a un certo punto. Non è che si può sommare sempre e basta. Adesso vediamo. Nel febbraio del 20, se guardiamo alla probabilità che una persona morisse in un incidente di auto, era più alto della probabilità di qualcuno morisse di Covid. Ma questo diventa, ci si rovescia quando ci sono 1.000 persone, 1.000.000 di persone. Per 1.000.000 di persone è molto più probabile che muoiano di Covid che non di incidente d'auto. Facciamo un esperimento. Sapete, Elon Musk vuole che andiamo su Marte. Diciamo che voi facciate un viaggio e andiamo su Marte, ma lì non c'è il collegamento. Andiamo lì, si passa un anno su Marte e poi l'unica informazione che vi viene data è che 800.000 persone sono morte. O 800.000.000 di persone sono morti. È dovuto al Covid o agli incidenti d'auto? Quando si parla di grandi eventi, si sa che viene dall'extremistan. Quando si ha una grossa deviazione, sapete da dove venite. È così che si gestisce il rischio. Quindi noi, professor Cirillo ed io, stiamo lavorando sulle deviazioni estreme, le teorie che partono da Pareto, ma è stato sviluppato soprattutto in Olanda perché, data le condizioni geografiche dell'Olanda, sono molto interessati a sapere quanto possono salire le acque. Vediamo la somma di piccoli rischi rispetto a un grosso rischio. Chiunque di noi ha una probabilità di un incidente d'auto che è più alta di scegliete voi che cosa. Ma se invece passiamo all'extremistan è diverso. La seconda fallacia dell'aggregazione, prendiamo la medicina. Abbiamo cominciato a lavorare con l'epidemiologia e la gente dice: ma cosa c'entra questo con la medicina, eccetera? Perché si passa dal mediocristan all'estremistan. È una fallacia. Chi è che assumereste per comprendere le probabilità? Un falegname o qualcuno che si occupa di probabilità? Quindi, se dovete occuparvi di grandi deviazioni, più è necessario avere una conoscenza della statistica. Per n uguale 1 è un problema medico. Per n superiore a 1 è un problema statistico. E non so se voi leggete dei paper di medicina, ma sono sempre controllati e rivisti dagli statistici. N, cioè se uguale 1 è un caso clinico, è un caso, se magari pubblicate sul New England Journal of Medicine, ma quando si supera 1, allora è un problema statistico. Molto più alto dell'1 è un problema puramente statistico e non soltanto più medico-statistico. Più alto il numero, meno è necessario che abbiate delle conoscenze di medicina e invece più è necessario che abbiate delle buone conoscenze di statistiche. Diciamo che, appunto, tornate da Marte, sono morti 800 milioni di persone. Vedete quindi il ranking clinico-medico, statistico-medico o scientifico, evidence-based, cioè basato su evidenza, e poi invece mano a mano che aumentano i numeri diventa sempre di più un problema statistico. Quindi adesso ci occupiamo del vaccino, questo potrebbe dicendo, ma riassumendo prima, quando ci sono i grossi numeri si parte dalla coda. E se da Marte sentite che sono morti 800.000 o 800 milioni, sapete che o è una guerra o una pandemia. Quindi noi sappiamo esattamente questa cosa. E io sono ancora nella finanza, ma non lo dico questa cosa qui, ma quando io ero nella finanza, allora lo dicevo davvero, e dicevo: cos'è che potrebbe mandarmi in bancarotta? Si incomincia sempre dalla coda, si verifica dalla coda. Il secondo problema è quello della previsione del tasso di crescita. Ancora una volta, un certo numero dei miei amici che cercano di sviluppare la coscienza degli estremi ci ha portato ad avere una lotta con uno che si chiama Ioannides, che è quello che ha maggiori numero di pubblicazioni in medicina, perché lui sosteneva sulla previsione, diceva: la scienza riguarda la previsione, e noi diciamo: no, idiota, non è, riguarda la previsione, e adesso vi faccio vedere perché. Non solo questo, ma qualcuno ha prodotto una previsione e lui criticava la previsione perché non arrivava alla fine, mentre molte persone adesso stanno criticando Boris Johnson, Ken Downing, il grassone lì che c'era, quello che chiaramente gli piace vivere perché buono il vino, buono il cibo, buono eccetera. Comunque stavano prevedendo alcune morte, poi la previsione era sbagliata e io ho detto: quelli che hanno fatto le previsioni sono degli idioti. Cioè, non ho detto queste parole proprio così, ho detto idioti sarebbe una parola sbagliato, ho detto: non sono giustificate le loro previsioni, e questo vuol dire sono idioti. Quelli che hanno fatto le previsioni si sbagliano, e invece quelli che hanno criticato le previsioni anche si sono sbagliati. Perché? Perché non si lavora con le previsioni. Questa è una distribuzione che è tipica della diffusione delle malattie e delle pandemie. La media è matematica è 7. L'osservazione più probabile è 0,3. Vedete, quindi Cosa vuol dire parlare di previsione? L'osservazione che vedrete più probabilmente 0,3, quindi qui vincerà il gioco delle previsioni e chi dirà sempre 0,3, ma la media è 7. Quindi non si fanno delle previsioni, si lavora con la distribuzione delle probabilità. Noi se questo lo sappiamo dalle scienze sociali, qualcosa che si chiama il self-canceling, l'autoannullamento. Se io per esempio prevedo molte morti, allora la gente sta a casa, allora non abbiamo più tante morti. E allora mi dimostreranno che sono sbagliate. Quindi non si giudicano le previsioni in base a quello che succederà, ma in base alla struttura, perché sono delle previsioni spesso autoavverranti, sì. Questo è il motivo, contrarie rispetto all'autoavverarsi, proprio perché sono state fatte. Gli psicologi non capiscono questa cosa. Quel terzo problema è statico rispetto a dinamico. Questo è un problema molto grave, in particolare in Italia, perché in Italia avete imparato la parola il triage dai francesi, e questo va in conflitto con la storia e il modo in cui il Mediterraneo e l'impero romano ha funzionato. Vediamo questo primo problema. Molte persone associano il Covid con, diciamo, il fatto che le persone sono vecchie, perché la mortalità del Covid era più alta nelle persone più anziane. Ma non è così. Questa è la curva di mortalità e la forza della morte. Ma vedi, questa è la tavola attuariale. Se avete 40 anni e se siete maschio negli Stati Uniti, scusate, qua c'è una differenza tra maschi e femmine. Qui avete una su tre o una su quattro possibilità di morire. Ma quello che ha fatto il Covid è che ha moltiplicato la vostra previsione di vita per 1,15. L'unica cosa che ha fatto il Covid. Le persone che hanno 70 anni hanno una maggior probabilità di morire di Covid, ma nella stessa proporzione degli altri. Questo significa che non è un problema dei giovani. La morte è un problema di giovani. Dice quello che si usa in triage in Italia, cioè occupiamoci dei giovani e non dei vecchi, è incoerente col fatto che noi spendiamo molto denaro in medicine e le persone muoiono di tumore, indipendentemente dall'età. Ed è incoerente. Vedete qua sull'impatto sull'aspettativa di vita, perché i giovani non capiscono qualcosa che si chiama l'impegno intergenerazionale. Si devono occupare degli anziani perché le persone vecchie sono vecchie come me. Si occupano di questo perché un giorno speri di essere tu il vecchio. Questo è il pensiero dinamico. Perché, per esempio, si dice per il pensionamento, se tu parli male degli anziani, in realtà stai parlando male di te stesso, che adesso sei giovane, ma che in futuro sarai vecchio. Quello che io voglio dire è che il quadro, il framing, deve essere fatto non solo per il Covid, ma anche per l'altro. Se dite che bisogna dare preferenza o bisogna occuparsi dei giovani prima, fatelo per tutto, non spendete le medicine per i vecchi. Io spero, non si sa mai, con gli nemici che ho, magari non vivrò a lungo, ma spero di farlo. Finora sono riuscito a sopravvivere. Bisogna che tocchi legno, ferro, a seconda della lingua. Toccati. Ma l'errore di ragionamento, essendo nel Mediterraneo, è questo. Le società primitive, non molto sviluppate, avevano qualcosa che si chiamava il gerontocidio o il senicidio, che voleva dire uccidiamo i vecchi. Ma nelle società mediterranee e nelle altre antiche civiltà, a quel punto cominciano a occuparsi, infatti rispettare gli anziani. Questo il motivo per cui in Cina non fanno mai il triage, o perlomeno se lo fanno non lo dicono. Perché, e non lo so se lo sapete, la parola senatore deriva dal latino, la vostra lingua. E anche in arabo voi avete sentito dire sheikh, sheikh. Cosa significa in arabo? Significa vecchio. Quindi le civiltà incominciano quando si ha un giudizio dinamico da parte dei suoi membri con un impegno intergenerazionale. Io non ho difficoltà a dire questo, ma per esempio gli svedesi volevano che che gli anziani morissero di Covid, ma allora bisogna applicarlo dappertutto, compreso i benefit sociali, la sicurezza sociale, lo stato welfare state, perché ci sono delle regole, e c'è la regola d'oro, la regola d'argento, è che io mi occupo degli anziani, li curo perché desidero che i bambini, i figli miei si occupino di me in futuro. Questo è un pensiero dinamico, non fare ad altri quello che non vorresti che fosse fatto a te. Questa informazione, perché c'è stata disinformazione sul vaccino, c'è ancora disinfazione sul vaccino, anzi adesso ce n'è di più forse di quanto non ce ne fosse allora, a molti livelli. Come statistico io posso dirvi una cosa. Per la classe di rischio di cui le persone si lamentano nel vaccino, dicono ci possono essere modificazioni genetiche, lo spazio sostituisce il tempo. Quante persone sono state vaccinate? Quante dosi? Penso più di 10 miliardi di dosi siano state somministrate. A questo punto abbiamo una distribuzione delle malattie. Le persone pensano che se siete esposti alle radiazioni, come quelle di Hiroshima o di Chernobyl, che svilupperete un tumore 15 anni dopo, perché in medio la gente lo sviluppa. Non è vero, c'è una distribuzione. Quindi, quando ci sono molte persone, la dimensione del campione sostituisce il passare del tempo. Vediamo l'effetto di questa distribuzione dei minimi. Quindi se in media ci vogliono 12 anni per sviluppare un problema, quando le persone si lamentano, abbiamo bisogno di tempo, vuol dire che se ti lamenti il campione è troppo piccolo. Lo spiego con un esempio più intuitivo. Se ci vuole un miliardo di anni per sviluppare una mutazione, per sviluppare diciamo 8 mutazioni che poi possono portare a un tumore, in media avere un miliardo di persone per un anno è come avere 1% per un milione di anni, un miliardo di anni. Quindi si può scambiare tempo e spazio. E questo è quello che le persone non capiscono. E quando criticano i vaccini, perché non è che i vaccini siano buoni perché hanno un buon gusto, ma noi non avevamo scelta. E questa è una disinformazione che siamo riusciti a dimostrare che non funzionava, perché il grosso numero sostituisce il tempo. Qualunque cosa che ha a che fare questo. In particolare la gente si preoccupa della genetica, ma questo non ha a che fare con la statistica. L'altra cosa che vi fanno vedere della statistica, dimenticate la parte di matematica, qua non mi interessa, ma c'è un problema che circolava che vi faccio vedere che le persone che erano state vaccinate avevano un tasso di morte più alto in totale di rispetto a quelli non vaccinati, ma non capiscono che c'è qualcosa che si chiama il paradosso di Simpson. Quelli che sono stati vaccinati per prima erano più vecchi, come sapete, dall'essere andati a funerali, quelli che muoiono tendono a essere più vecchi. Quindi, se in media quelli che muoiono sono più vecchi, e se in media i più vecchi sono più vaccinati. Questo vuol dire, questo è il motivo per cui i vaccinati hanno un tasso di mortalità più alto dei non vaccinati. Questo è un paradosso di Simpson. Ma la macchina della propaganda ha spaventato molte persone. No, non mi devo vaccinare perché fa male alla salute e così. Io so, queste cose, me ne sono rimasto coinvolto in particolare su Twitter, perché una persona mi ha contattata e mi ha detto: senti, la PBS, che sapete è la TV pubblica, e il New York Times dicono stanno facendo i moralizzatori, sono come un vecchio zio, non, nessuno li sopporta, nessuno quindi li ascolta. Ma te si sa che sei veramente un disgraziato e quindi la gente si fida di te, e quindi perché non ti coinvolgi nel dimostrare che queste affermazioni sono sbagliate? Il quinto problema. Qui in realtà era un gioco di parole in inglese, perché maschera certo vuol dire mask in inglese, ma masquerade vuol dire anche... non so come tradurlo in italiano, ma masquerade è qualcosa di falso, è apparire ciò che non si è. E quindi ho scritto qualche cosa. C'erano all'inizio molte persone contro le maschere che non capivano la linearità e non linearità. L'assenza di evidenza non è l'evidenza dell'assenza. Noi non riusciamo a dimostrare, dicevano, che le maschere funzionano. Non so se quest'acqua sia avvelenata o se il pilota di cui parlavamo all'inizio sia ubriaco oppure no. Non ho evidenza, non ho idea se avrò un incidente oppure no, ma mi metto la cintura di sicurezza. Sono delle cose che noi facciamo. E questo è un approccio scientifico, ma qui abbiamo una non linearità che riguarda le maschere. Noi non ci rendevamo, o loro non si rendevano conto della seguente cosa. Intanto è che se io ho una maschera e tu hai una maschera e riduco il mio rischio del, che ne so, 25%, e tu hai una maschera, il rischio totale non scende del 25%, ma diventa, si riduce. Due maschere aumentano la protezione. La seconda non linearità, e questa è essenziale, è che se io abbasso il carico virale del 10%, non riduco il rischio del 10%, ma del 99%. E qui potete vedere perché tutto in natura non è lineare. Di solito segue una curva S. Questo è un altro punto che la gente non capiva. Quindi non è che vado contro la destra o la sinistra, ma anche l'OMS di Ginevra ha detto questa cosa all'inizio, questo errore sulle maschere. Veramente non ha capito le cose sulle maschere. Una è la non linearità e l'altra e gli effetti, la non linearità degli effetti. C'è una raccolta di paper, se volete potete trovare, magari posso darvi il link, 8-9 paper, uno sulle maschere facendo una dimostrazione che non erano vere queste cose che sono state dette, quello che in inglese noi chiamiamo il debunking, pubblicati tra di noi gli epidemiologi, in grosse riviste. Comunque adesso vorrei parlare della fragilità interlocking. Avete sentito parlare di qualcosa che si chiama inflazione. Parliamone. Se io ho nel primo anno un consumo di 5 e nel consumo di secondo anno di 95, questa è una non linearità, lo chiamo antifragile, e avrete una situazione peggiore che non avere 50 e 50. Quindi, se avete poca domanda e poi molta domanda per compensare, a quel punto lì ci sarà un'esplosione dei prezzi. Ancora 7-8 minuti e poi avrò completato questa cosa. Che quello che sta succedendo nel nostro mondo è che il mondo reagisce molto di più alla prima diapositiva, che deriva dalla fragilità, quello di cui parlava il vostro rettore. La fragilità è molto importante e aumenta col tempo. Quindi bisogna compensare di più con l'antifragilità. E quello che possiamo vedere è che il mondo sta diventando più fragile, più prono a questa antifragilità. Ogni tanto l'Economist riproduce la stessa storia, cioè scopre che le catastrofi naturali probabilmente hanno un cambiamento di frequenza, ma l'effetto sul PIL è sempre maggiore. Quindi, per esempio, Tokyo ha avuto un terremoto nel 24 e poi Kobe ha avuto, scusate, nel 1994 e poi Kobe l'ha avuto nel 94. Possiamo calcolare che se il terremoto di Kobe fosse successo a Tokyo sarebbe stato molto peggio. Non riguarda l'intensità del terremoto, ma l'effetto dovuto alla globalizzazione. Diciamo che il mercato è come un cinema con una porta molto piccola. Il modo migliore per individuare il problema o ciò che non è vero è di vedere se la persona si occupa più sulla dimensione del cinema stesso o della porta. È come l'esempio del tacchino che è stato fatto, dipende dal punto di vista. E questo lo discuto nel Cigno Nero perché nel 2006, nel 2005-2006 ne discuto, ma il trend è molto più pronunciato e diventa più forte ogni anno. Un'altra non linearità è che nelle nostre società oggi abbiamo sviluppato una avversione al rischio. Noi evitiamo il rischio in maniera patologica. Il motivo per cui gli aerei non crollano è perché si sono spesi tantissimi soldi perché gli aerei fossero sicuri, ma in realtà la gente, e soprattutto non tanto per il numero di persone che muoiono, ma per le informazioni e il sensazionalismo, le informazioni che girano nel momento in cui crolla. Nessuno si è lamentato durante il Covid di queste cose per la mancanza di informazione, ma la nostra società è sempre più avversa al rischio e quindi non tollera piccoli rischi, che è il motivo per cui si hanno queste cose. Ogni volta che crolla un edificio, la volta dopo si costruisce un edificio con maggiori elementi di sicurezza. Ogni volta che un aereo crolla a terra, un incidente, a quel punto si introducono nuove misure. Ci sono delle leggi adesso che ci proteggono per questo, ma questo non è valso per il Covid. Ma questa avversione al rischio è qualche cosa che è sempre più forte nella nostra società e quindi a questo punto si dice facciamo morire, si diventa un po' incoerenti, spendiamo denaro per impedire incidenti aerei, ma lasciamo che la gente muoia per il Covid. Non sapete che nell'aereo siete statisticamente più sicuri di quanto non siete nel vostro salotto, in particolare se l'edificio in cui avete il vostro salotto è stato costruito negli anni 60. Ed infine, com'è che i nostri antenati funzionavano, comprendevano le pandemie? Vedete, questo si chiama un lazzaretto. Quindi non è che facevano un lockdown di tutta la società, non è che vi chiudessero nelle vostre case, lo vedevano arrivare e agivano molto rapidamente. Paranoia è l'arma migliore che abbiamo, è meglio essere paranoici all'inizio dei processi e non alla fine, e questo è il motivo per cui dobbiamo imparare dai nostri antenati, perché nel momento in cui avevano un sospetto di qualche cosa facevano passare 40 giorni in una stanza. Non era sempre 40 giorni, dell'impero ottomano erano 11 giorni, ma comunque 11 giorni chiusi con degli estranei. Ma sapete che cosa? Non controllavano, ma il governo degli Stati Uniti ha aspettato 13 mesi nella pandemia finché non è venuto Biden, prima di controllare i passeggeri con un PCR, un test PCR, 13 mesi. Non c'è bisogno di fare una quarantina. Se gli ottomani, sapete, gli Asburgo e tutti questi, i veneziani, sfortunatamente non avevano i PCR, il test a quell'epoca, e quindi avevano questo. E la gente, nessuno si è lamentato per 500 anni, nessuno si è lamentato. Quindi non è stato finché è arrivato Biden che abbiamo avuto il controllo col PCR, col test, il PCR per il Covid al confine. Vediamo adesso successi e fallimenti, l'ultima parte. Immaginate di aver avuto il Covid ma non aver avuto internet, cioè che l'internet non esistesse, immaginatevi. E adesso che sappiamo che cos'è il Covid, sappiamo che il Covid non vi dà l'immunità, immaginate cosa sarebbe successo se non avessimo avuto il vaccino. Grazie per avermi ascoltato.
Grazie, grazie Nassim. You can have a seat there. And I am now inviting the director of La Stampa. E adesso basta inglese, mi sono un attimo distratto, sono continuato, ero tutto concentrato per cercare di comprendere quello che ci diceva il dottor Taleb. Io chiedo appunto al dottor Giannini di venire sul podio per una intervista a Nassim Taleb che durerà 15-20 minuti per consentirci di fare una pausa in vista dell'evento poi delle 9 che sarà lo spettacolo di Paolini e Pievani. Grazie e buona intervista.
Grazie, grazie al Rettore Saracco, grazie a voi tutti, grazie alla Biennale Tecnologia, è ragione di orgoglio poter partecipare ad eventi come questi in questa città. Ha ragione il Rettore, Torino si sta davvero rilanciando come un vero laboratorio da molti punti di vista, quindi siamo molto molto contenti di essere qui questa sera con Nassim Taleb, grazie, l'ho ascoltata con straordinaria attenzione per tutte le suggestioni che ci ha regalato, facciamo una conversazione rapida per provare a tirare qualche somma di tutto quello che lei ci ha detto, io per parte mia aggiungerò qualche curiosità ulteriore. La prima cosa che vorrei chiederle, quindi, riflettendo sul tema delle pandemie, in particolare del Covid, non è un cigno nero il Covid, giusto Taleb? Non è un cigno nero, nel senso che era statisticamente raro, ma tutto sommato prevedibile, giusto? Se non ho capito male la sua indicazione.
Ancora una volta, era un cigno nero il Covid? Dipende, come ha detto Luca, siete il tacchino o siete il macellaio? Quindi, la cosa che riguarda il cigno nero è che la gente vuole una definizione chiara. Ma parliamo per esempio dell'invasione di Putin, probabilmente è stato un cigno nero per le persone che erano sedute in salotto e che stavano guardando la TV, ma non era un cigno nero per l'Ucraina e certamente no per Putin. Quindi questi eventi, ma quello che dobbiamo fare, dobbiamo comprendere non l'evento, ma la struttura del problema. Questo è quello di cui parlavo, e le classi di rischio, i rischi che dobbiamo prendere sul serio e i rischi che invece si autorisolvono. Dobbiamo prendere seriamente i rischi, in considerazione i rischi delle pandemie, così come ci occupiamo dei rischi degli scontri aerei, dei crolli, del fatto che un aereo non raggiunga la propria destinazione o altro.
Ecco, quali sono però gli errori che abbiamo commesso nella gestione delle pandemie e quali sono le lezioni che ci portiamo dietro di fronte all'evento che si potrà ripetere con tutta evidenza?
I think that
penso che giustamente il rettore ha parlato di antifragilità ed io penso che la prossima pandemia l'affronteremo in una situazione migliore, purché adesso affrontiamo il problema delle persone che dicono avete reagito troppo e troppo. Non abbiamo l'evidenza contraria. Se non avessimo reagito, probabilmente non saremmo qua questa sera. Ma sono certo che queste persone sono giovani, stupidi e che parlano tanto. Ma in futuro noi riusciremo ad affrontare la prossima pandemia in maniera più efficace. Ne abbiamo imparato molto sia a livello economico, sia per quello che riguarda la sanità e naturalmente anche a livello politico. Sappiamo molto di più di queste classi di rischio e quindi sapremo gestire la prossima in maniera migliore. Sono morti 6 milioni, ma probabilmente sono morti 20 milioni. Sono tante persone. Probabilmente questo farà sì che la prossima pandemia andrà meglio. Diciamo che il Covid è come un Ebola generalizzato o qualcosa ancora di peggio, qualcosa che, per esempio, se ci fosse un batterio resistente agli antibiotici che sfugge e si diffonde. Molti ospedali li stanno cominciando ad avere questi, quindi potrebbe succedere. Se avessimo avuto quello prima, magari avremmo avuto più problemi o meno problemi, ma noi abbiamo, c'è un detto talmudico che Dio ti dà la cura prima e poi la malattia dopo. E quindi pensateci, noi abbiamo avuto prima l'internet e poi il Covid. Molto meglio che non avere prima avuto il Covid e poi l'internet.
Senta, professor Taleb, mi colpiva molto che lei accennava al modo differente con il quale abbiamo trattato e curato le persone, no? Il triage che è un principio non soltanto italiano. Lei addirittura parlava di gerontocidio. Vuol dire che ci siamo concentrati troppo sui giovani, sulla considerazione che in fondo gli anziani ormai erano a fine corsa, posso dirla in maniera un po' brutale, salvo che questo principio, almeno in Italia, fa a pugni, e lei lo ha accennato, con una gestione del nostro welfare che è esattamente opposto, no? Perché in Italia il grosso della spesa sociale è concentrata sulle pensioni e sui giovani si fa poco e niente, il che è piuttosto stupefacente dal punto di vista dell'inversione logica. Lei vede questo come un problema solo italiano oppure è diffuso a tutto l'Occidente, che vive peraltro un drammatico fenomeno di calo demografico?
Innanzitutto la parola triage viene dal francese, qualcosa che avete preso ai francesi. Se hai un'origine italiana è una cosa buona, se hai un'origine francese, insomma. Io direi che, francamente, penso che il triage sia un crimine e il gerontocidio sia un crimine. L'Europa del Nord non ha la profondità della civiltà che avete qua. Questa è la verità. Qua avete, siete parte di un'antica cultura mediterranea che si basa su alcuni principi che sono stati violati durante il Covid, il triage. Adesso mi state chiedendo sui giovani, perché i giovani hanno accettato il fatto che abbiamo un invecchiamento della popolazione. Io gli rispondo, beh, questa è la vita e voi sarete vecchi un giorno e quindi voi sarete vecchi. Questo è come funziona, è dinamico, è un segno di... importante per una civiltà, un segno di una civiltà che è molto importante è di avere delle considerazioni di secondo ordine, come vedere che si sarà vecchi in futuro. Queste decisioni altrimenti possono portare a delle conclusioni sbagliate se invece non si hanno delle decisioni sbagliate. Abbiamo le regole d'oro che trattiamo gli altri come vorremmo essere trattati noi, a meno che non vogliate essere trattati male voi. Vorrei, per esempio, se qualcuno mi dice vorrei scrivere, mette per iscritto, dico io ai giovani, metti per iscritto vorrei essere lasciato a morire di fame al bordo della strada, ma se non è così allora... Va bene, allora però possiamo parlare del rapporto tra giovani e vecchi e finanziamenti.
Voglio farle una domanda ancora, sempre a proposito delle pandemie, che riguarda i decisori politici. Lei faceva cenno prima all'esperienza statunitense e ricordava come ci sono voluti 13 mesi prima che arrivasse Biden e introducesse i controlli.
13 mesi.
Ok, sì, sì. E, la domanda è questa. 13. La domanda è questa. Secondo lei questo da cosa nasce? C'è una sorta di pregiudizio antiscientifico nel ceto politico? Perché non è solo un fatto americano. Noi, per esempio, in Italia in questa fase viviamo un momento di grande tensione, di grande polemica, perché c'è l'idea che tutto quello che è stato fatto in passato, l'Italia è stata molto rigorosa nella gestione dei controlli, ecco, vada archiviato in fretta.
Okay, so let me talk about the cluster.
Bene, vorrei parlare di un cluster, cioè di un'aggregazione, cluster. La gente di questo gruppo di persone era anti-maschera, anti-vaccini, sostenitori di Putin, libertari nel senso degli Stati Uniti, ma non capiscono quale lo sia lo spirito del libertarismo, perché citano von Hayek, ma dice lui, come altri autori libertari, dicono abbiamo bisogno dello Stato anche per gestire l'economia e il ruolo dello Stato è per la difesa. E Hayek esplicitamente dice epidemie, gli stati devono affrontare i problemi della deforestazione e delle epidemie e della difesa. Per qualche motivo i libertari americani erano contrari a queste misure, forse finanziato da qualcuno, adesso ci arriveremo. Quindi abbiamo un cluster, con anti-vax, no-vax, anti-maschera, gente che ne ha negato il Covid becca soltanto i grassi, per dire, o qualcosa così. Pro Putin. Cos'altro? Pro Bitcoin. A volte mangiano soltanto carne, quindi c'è questo gruppo di persone, questo cluster. Quindi mi chiedevo com'è che è successo tutto quello. Io ho circa 900.000 persone che mi seguono sui social. E quando avete un numero di persone di questo genere si diventa un bersaglio, e quindi naturalmente. Ma un giorno sono stato attaccato sull'inflazione, anche sul Bitcoin, l'inflazione, eccetera. E poi un aneddoto che ci porterà alla fonte. Linda dal Texas si lamentava sulla mia posizione contro i Bitcoin. Bitcoin, secondo loro, risolverà l'inflazione, ma ha utilizzato il segno del rublo per parlare del dollaro. Questa Linda del Texas, in realtà, È un grosso Boris pieno di tatuaggi che vive a San Pietroburgo e che ha circa 10-12 ruoli, ed è emerso che uno di questi organizzava delle riunioni negli Stati Uniti, ma senza lasciare la Russia, perché riusciva a penetrare i gruppi di phishing. Sapete cos'è il phishing? Molte persone fanno il phishing, quindi ha penetrato questi gruppi con persone molto ingenue, e mi chiedevo che cosa succede, essendo io stesso un bersaglio, sapevo che alcuni sono... finché non mi è stato spiegato che la cosa è molto vecchia. Vi ricordate Sagan, il grande scienziato, Paul Sagan, 29 volte è andata in televisione negli Stati Uniti promuovendo l'idea dell'inverno nucleare, basandosi su ricerche scientifiche, o così diceva. Ma qual era la fonte di quella ricerca scientifica? Il KGB. E quindi vi spiego come è iniziato. Sapete che il KGB era molto bravo nel primo periodo, durante tra la prima e la seconda guerra, quando avevano delle spie e hanno avuto la bomba nucleare con aiuto di vari scienziati, ma negli anni '80 del secolo scorso, vi ricordate quando Ronald Reagan voleva mettere i missili testata nucleare in Germania? C'è stato un movimento verde in Germania che è scoppiato contro questo progetto. E indovinate chi è che l'ha dato il via a questo movimento? Adesso abbiamo le prove, il KGB. Il KGB ha dato il via a quel movimento, hanno scoperto una cosa, che il KGB era molto più bravo a fare la disinformazione che non a raccogliere informazione. Chi era all'epoca nella Germania orientale? Vladimir Vladimirovich. E quindi hanno scoperto, e probabilmente hanno visto che era molto più efficace giocare con l'internet che non mandare le spie. Ma hanno piantato alcune cose. Certo, se è meglio non utilizzare il nucleare, se si può fare altro, molto meglio. Ma loro volevano che l'Occidente fosse antinucleare verde, ma invece loro volevano tenersi il loro arsenale. Quindi è iniziato tutto così, e adesso vediamo sempre più disinformazione, che è molto chiaro sul vaccino. Qualunque cosa che fa sì che le persone non si fidino del governo è stato utilizzato. Questo è quello che è successo in quel periodo. Qualunque cosa che promuova la mancanza di fiducia, sono persone che hanno 40 anni ma si comportano come degli adolescenti, odiano il governo, hanno l'idea dei complotti, complottismo, la gente che controlla la tua vita con i vaccini, con tutte le cose.
Perché
ed è la stessa cosa, è un cluster, è una raggruppazione, sono libertari nel senso degli Stati Uniti.
C'è la questione del dubbio.
Poi avete,
se per esempio
Snowden,
dite, ma perché Snowden è Russia? Allora a quel punto vi arrivano 5.000
troll. E adesso dov'è?
È a Mosca.
La disinformazione è un ruolo essenziale.
Un
se un gruppo decidesse di difendere, di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne in Italia, ma fosse basato in Arabia, la base fosse in Arabia Saudita, magari vi potreste porre qualche domanda. Nessuno si chiede perché Snowden sia a Mosca, perché la gente è molto ingenua. E se gli amici non lo mettono in dubbio, se voi mettete in dubbio perché Snowden è in Russia, a quel punto avete 5.000 troll che vi arrivano da Mosca. Quindi la disinformazione ha avuto un ruolo molto importante.
Ecco, però mi ricollego proprio a questo, la disinformazione, che credo sia un tema gigantesco e che incrocia tutti i drammatici problemi che l'umanità in questo momento si trova di fronte, perché appunto andiamo dalla pandemia alla guerra all'economia. Da questo punto di vista, il web, che è stato un formidabile acceleratore delle libertà e della democrazia, si porta però dietro anche un gigantesco pericolo, perché la disinformazione transita soprattutto sulla rete, no? Allora, la domanda che le faccio è questa, duplice: da un lato, appunto, che tipo di vigilanza si può esercitare da questo punto di vista, e da un altro punto di vista, se guardiamo quello che sta succedendo per esempio su Twitter con Elon Musk, che l'ha comprata, e il suo approccio è piuttosto aggressivo, e uso un termine un po' riduttivo, anche rispetto ai diritti, se vogliamo, ecco, noi non rischiamo anche da questo punto di vista di ritrovarci in un mondo sotto il profilo della rete e quindi della democratizzazione del sapere, in cui da un lato abbiamo la disinformazione sulla quale è difficile esercitare controlli, e dall'altro un capitalismo della sorveglianza che, appunto, attraverso l'emergere di questi personaggi che hanno un fatturato che supera il PIL di intere nazioni, okay, si profilano come tiranni a loro volta.
Ok.
Io sto scrivendo un pezzo adesso che contiene alcune di queste cose. Non è come l'incerto, non è così giocoso, ma io lo chiamo l'effetto di Tocqueville, perché è qualche cosa simile a quello che Tocqueville ha identificato. In nessun momento nell'arco della storia abbiamo avuto nella storia, dicevo, un'uguaglianza di genere confrontabile a quella di adesso. In nessun momento della storia abbiamo avuto più equità. In nessun momento della storia ci siamo lamentati di più dell'equità, del razzismo e delle disuguaglianze di genere. Vorrei continuare sulla trasparenza. In nessun momento della storia abbiamo avuto più trasparenza negli Stati Uniti. Umberto Eco ha scritto la cosa migliore, un uomo straordinario, quando stava parlando delle teorie del complotto, e ha detto: non è possibile, c'è la regola del silenzio. Le persone, lui conosce la natura umana, la gente vuole parlare, per cui ne parla. Se c'è un complotto, prima o poi se ne parla. Quando per esempio è morta Diana, e tutti quelli che sono passati per il suo letto avevano avuto 400.000 euro per scrivere un libro, quindi noi sappiamo molto di più adesso di lei. Ma dice, alla fine sapremo tutto e abbiamo più trasparenza. E quindi in nessun momento della storia, non so se conoscete il periodo negli anni 60 del secolo scorso, 50-60 del secolo scorso, avevamo Edgar Hoover, capo dell'FBI. E beh, quello sì che è stato un periodo brutto, lo sappiamo, ma non siamo in nessuna situazione. Ma la reazione oggi di discussioni sulla sorveglianza sono molto di più, del passato, non c'è pari. Se lo Stato esercita una sorveglianza, certo non sono bravi, non sanno nulla che importi, e se le aziende di internet sorvegliano, sono fortunate se sanno che tipo di dentifricio compriamo la settimana prossima. E quindi io non penso che ci sia un sistema molto buono. Ma c'è ancora una cosa che vorrei dire, l'altro punto che vorrei discutere. Siamo così diverse da quelle che eravamo in passato? Secondo me non siamo più polarizzati del passato. Noi sappiamo di più sulla disinformazione. Io ho visto il segno dei rublo, per esempio, e che Linda nel Texas ha messo il segno del rublo, e quindi io sapevo che era Boris a San Pietroburgo, in un certo edificio. Io non conosco la storia italiana, mi piacerebbe, ma e perché emotivamente sono legata all'Italia, ma so di più del periodo francese e quando davvero c'era la disinformazione durante la Rivoluzione francese. Non so se vi ricordate del Collier de la Reine, della collana della regina, tutte queste cose. che accusavano Marie Antoinette, e c'era l'equivalente di Vladimir Putin dell'epoca, che era a Londra e che aiutava questi stampatori a stampare quelli che venivano chiamati i libelli, in cui spiegavano come Marie Antoinette era andata a letto col macellaio e così via. Tutte queste cose continuavano a circolare e non c'era nessuno che le smentiva. Ha causato la rivoluzione francese. Quindi io penso che noi siamo semplicemente più bravi ad affrontare i problemi e viviamo in una società che è autocorreggente, sì, quindi abbiamo Snowden, ma è una nota a piedi pagina. E quindi è un sistema autocorreggente, sì. Scopriamo i problemi, li miglioriamo, ritroviamo delle soluzioni e poi andiamo avanti. E quindi non sono preoccupato delle nostre società, ma vorrei che sapeste che la percezione è spesso non corrisponde alla realtà, non è sincronizzata con la realtà. Io sarei un idiota credendo, per esempio, credevo all'inverno nucleare, mentre il KGB l'ha creato. E tutti citavano questo paper, il paper non esisteva. È uno studio che non esisteva. Oggigiorno, in 10 minuti, con... Se avete Google potete controllarlo.
Ultima domanda, perché il tempo purtroppo è scaduto, staremo ore a discutere e a ragionare con Nassim Taleb. Lei ha annunciato in un'intervista che ha fatto al nostro giornale qualche giorno fa che sta lavorando a un nuovo pamphlet, virus, guerre e monete, in cui affronterà il tema anche della globalizzazione. La domanda che le faccio è questa: dopo la pandemia e anche dopo, sarebbe meglio dire, durante la guerra in Ucraina, lei non teme che il rischio per il nostro mondo, io lo definisco tale, è che si esca da queste esperienze con la cosiddetta deglobalizzazione, cioè il mondo e le società aperte, alla luce di quello che è accaduto, tendano a richiudersi?
Ancora una volta, secondo me viviamo in una società autocorreggente, sì, prova ne sia che mi avete invitata qua, e quindi è una società che si autocorregge. Dunque, dicevo della globalizzazione. La gente, le fabbriche, diciamo in Cina, la Coca-Cola, non citatemi, è un'azienda americana, ha cominciato a concentrarsi, a concentrare la produzione in Cina, e poi naturalmente a questo punto si sentiva insicuro e poi ha detto: oh, guardate, però c'è un altro paese, si chiama l'Argentina o il Cile o l'India. E allora ha cominciato a diversificare la localizzazione. In nessun momento della storia ho sentito le persone che si lamentano della globalizzazione o antiglobalizzazione, eccetera. Ci sono anche dei paper, ma guardate i dati. Il BIS ha rivelato che, ho dimostrato, che tre mesi fa la globalizzazione è aumentata. Semplicemente si sta trasferendo. Si sta allontanando dalla Cina e quindi ci sono più paesi in cui avvenga la produzione, piuttosto che non tutta in Cina. Ma la globalizzazione oggi è maggiore di quanto non sia mai stata. La stessa cosa che succede con l'uguaglianza, la differenza di genere, di razza: più la gente si lamenta, in realtà più aumenta. Ci sono dei sistemi benigni autocorreggenti, sì, e ci sono dei sistemi che sono pericolosamente autoalimentanti, sì. Noi per fortuna siamo un autocorreggente, sì. Guardate i dati che vengono dati. Io guardo i dati, sono uno statistico, mi occupo di dati e i dati ci dicono questo. Quindi forse le ditte italiane hanno scoperto che c'è una mappa dei paesi, non so, dice: perché non andiamo in Malesia? In Indonesia, no, Cina no, ma la Mongolia. E poi l'altra cosa è che molte persone parlano della Russia. La Russia non rappresenta praticamente nulla nel commercio internazionale. Vorrei chiudere qualche cosa sull'antifragile che il rettore ama. Il miglior dono che noi abbiamo avuto è che Putin abbia ridotto il gas adesso. Vedete i giovani? I giovani che non è che ridurranno il consumo del gas interrompendo, venendo qua. Sarà uno shock come questo, quelli di voi che sono più vecchi, che sono nati più o meno in quella epoca o che sono nati prima nel 1973. Gli arabi hanno aumentato il prezzo del petrolio, che è successo, ha causato una sovrapproduzione e quindi noi non eravamo prima coscienti della nostra dipendenza. A quell'epoca le macchine in America erano enormi, praticamente ci si poteva tenere una festa. Allora sono stati introdotti i limiti di velocità, le macchine sono diventate sempre più piccole. E poi a quel punto lì il consumo dell'energia è dimezzato, è sceso e nessuno ha avuto problema, non c'è stata una riduzione dello stile di vita. E negli anni 80 questo ha portato alla bancarotta dell'Unione Sovietica, ma quello che è successo negli anni 90 del secolo scorso è che noi non avevamo una politica energetica mentre adesso l'abbiamo. E quindi sapete, il petrolio, l'Arabia Saudita praticamente è andata bancarotta, era in difficoltà, l'Unione Sovietica è andata bancarotta proprio per via di questo. Quindi Putin ci sta obbligando ad adattarci adesso. E negli anni 90 del secolo scorso noi non avevamo una politica energetica. Questa volta invece no, non succederà, perché la gente a questo punto prende una bicicletta e gli piace andare in bicicletta, ci siamo autocorretti. Io penso che noi impareremo, sì, abbiamo imparato sia dal Covid che dalla guerra in Ucraina. Questo ci aiuterà moltissimo in futuro.
Bene, abbiamo provato a fare diventare pessimista Nassim Taleb, ma non ci siamo riusciti. Ma è quello che ci piace di lui. Grazie, grazie mille.